Questa sera prega con noi Silvia Facchinetti. Frequenta da quando è bambina la Chiesa Valdese di Torino. L'estate scorsa ha partecipato al Sinodo come deputata della Chiesa di Torino.
Allora, ciao a tutti e tutte. Come sono stata appena presentata, appunto io mi chiamo Silvia. Se volete vi do qualche informazione in più su di me, giusto per capire chi sono, da dove vengo, cosa faccio nella vita. Allora, ho 27 anni, sono di Torino, sono laureata in storia e il mio sogno lavorativo nella vita sarebbe fare l'insegnante, poi chissà se riuscirò a realizzarlo. Come avete appena sentito, io frequento la Chiesa Valdese da quando sono nata, ma in realtà si può dire che sono la prima valdese della famiglia a tutti gli effetti, perché la mia famiglia proviene da un'altra esperienza evangelica, sempre nell'ambito del protestantesimo. I miei nonni materni sono stati i primi, diciamo, protestanti della famiglia, però poi di fatto sono stata io la prima a frequentare la Chiesa Valdese e poi da semi-adulta, diciamo a 18 anni, a decidere di ricevere il battesimo e quindi di entrare a far parte della comunità valdese di Torino. Negli anni ho poi svolto diverse attività all'interno della chiesa, ho fatto un po' di tutto, sia animazione con i più piccoli, con i meno piccoli, cantato nel coro, ho fatto il servizio civile in un progetto rivolto a rifugiati e migranti, ho fatto di tutto, fino a che negli ultimi anni mi hanno proposto di partecipare a un progetto di formazione per diventare predicatrice locale, dato che comunque avevo come passione, come sogno nel cassetto quello di anche studiare teologia. Poi ho preso questa strada più storica in ambito universitario, però mi piace molto anche approfondire lo studio della Bibbia e della teologia. Allora, nell'ambito di un progetto particolare che ha creato la Chiesa Valdese a livello italiano, ho seguito questa formazione e dall'anno scorso sono riconosciuta con questo titolo, che è un titolo particolare, se volete poi vi spiego anche meglio, ma insomma, per non farla troppo lunga, la possibilità per i laici di poter tenere la funzione, quindi noi la chiamiamo culto, non a livello, diciamo, professionale come i pastori. I nostri pastori sono diciamo a tutti gli effetti iscritti a ruolo nella chiesa, quindi lavorano per la chiesa a tempo pieno, mentre invece i predicatori sono persone laiche che hanno il loro lavoro nella vita e quando possono e vogliono prestano il loro servizio volontariamente. Mi spiace per le persone a cui do la schiena, scusatemi. Da un po' di anni in più a livello nazionale partecipo alle attività della Federazione Giovanile, la sigla FJ, Federazione Giovanile Evangelica Italiana. Se vi interessa abbiamo anche un sito, potete andare a ficcare il naso. E non solo è una federazione, dato che i protestanti sono relativamente pochi in Italia, siamo quattro gatti e dopo un po' ci conosciamo tutti. Questa federazione, che era nata negli anni 60, racchiude non solo giovani valdesi, ma anche battisti e metodisti, che sono tra i protestanti italiani più simili, sia come storia che come teologia. E quindi tutti insieme ci sentiamo un po' meno minoranza e facciamo diverse attività. Diciamo che le tematiche principali di riflessione sono il binomio fede-politica. Come, diciamo, come federazione è nata nel 69, quindi non c'è da stupirsi che sia stato questo il tema fondamentale, ma continua a essere dibattuto ancora oggi, è la questione di genere e ovviamente la riflessione teologica in generale. Ora, dato che, come avrete capito, ero sempre un po' il prezzemolino nelle attività della Chiesa, a un certo punto, l'anno scorso ho fatto la follia anche di propormi come deputata al sinodo. Vi dico due parole in generale su che cos'è un sinodo. Il sinodo è un'assemblea, è l'assemblea nazionale a cui partecipano tutti i deputati, quindi i rappresentanti delle chiese valdesi e metodiste in Italia, che dagli anni, non mi ricordo bene quando, dagli anni 70 mi sembra siamo fusi, valdesi e metodisti. E questa grande assemblea che si tiene ogni anno, l'ultima settimana di agosto a Torre Pellice, e in cui si prendono le decisioni che attengono alla vita della Chiesa. Sapete che il protestantesimo in generale, come struttura ecclesiastica, si autogoverna con delle strutture democratiche, quindi noi non abbiamo una gerarchia ecclesiastica, ma abbiamo una gerarchia di assemblee, per cui dalla chiesa locale, che ha la sua piccola assemblea, formata da tutti i membri di chiesa che prende le decisioni, fino alla mega assemblea generale nazionale, che è appunto il sinodo. Quindi, per farvi un'idea, per farvi capire meglio, è un po' come il Parlamento, il nostro Parlamento del governo italiano. Il sinodo, quindi, è l'organo, diciamo, legislativo che prende le decisioni e che poi elegge un gruppo di 7 persone che sono come l'esecutivo, il governo della Chiesa Valdese a livello nazionale, che si chiama Tavola Valdese. Tra questi 7 membri poi viene eletto un moderatore, come fosse il Presidente del Consiglio, e quindi a volte lo si vede anche intervistato in TV perché è un po' il portavoce ufficiale della Chiesa Valdese in Italia. Quindi ogni chiesa, poi la Chiesa di Torino, tenete conto che è una chiesa molto grande. Manda uno o più deputati ogni anno al sinodo, da Torino ne vengono mandati due, e quindi ho provato a fare questa esperienza, che è un'esperienza interessante, sotto vari punti di vista. Intanto perché è un modo per rincontrare e rinsaldare i legami con un po' tutti i fratelli e le sorelle di chiesa sparsi sul territorio italiano. Pensate che la maggior parte delle chiese valdesi si concentra nelle valli del Pinerolese, poi però c'è tutta una grande, un grande numero di chiese sparse in tutta l'Italia, quindi andiamo da Torre Pellice a Pachino in Sicilia, e quindi, dato che i pastori, tra l'altro, ogni 7 anni cambiano comunità, a volte può capitare che il tuo pastore vada a finire in Sicilia, e quindi ti fa anche piacere ogni anno poterlo rivedere al sinodo, dei tuoi precedenti pastori o comunque gli amici che conosci durante i vari eventi. E quindi a livello anche sociale, per rinsaldare le relazioni, è un bel momento. E poi è proprio un momento politico, possiamo dire, in cui ci si può sperimentare anche con la pratica democratica. Poi vorrei raccontarvi un po' dei temi di cui si è discusso in quest'ultimo sinodo, così vi fate un'idea un po' di che cosa si discute. Allora, sicuramente ci sono delle discussioni più tecniche legate proprio alla vita della Chiesa, e poi c'è tutta un'altra serie di dibattiti che sono più che altro su temi anche di attualità, rispetto alle quali la Chiesa è anche chiamata a prendere posizione o comunque a esprimersi. Immaginatevi appunto come funziona. Ogni giorno si discute dalle 9 del mattino alle 6 di sera, quindi è anche impegnativo perché immaginatevi stare tutto il giorno seduti. Si sta nell'aula sinodale che è a fianco al tempio di Torre Pellice e si ascoltano i dibattiti. Quindi dopo un po' sì, anche stanchi, parecchio. Dura 7 giorni. Il sinodo si apre con un culto inaugurale che si fa la domenica pomeriggio, e in cui tra l'altro vengono consacrati al ministero pastorale i candidati pastore che quell'anno finiscono, che si sono laureati, hanno fatto i 2 anni di prova e vengono poi iscritti a ruolo. Quindi la cerimonia di apertura è molto bella perché c'è un culto e la consacrazione di questi, dei pastori. Poi si comincia appunto con le giornate di lavoro, che hanno questo schema qua che vi raccontavo, discussioni fitte e intense, per dare un po' un ordine, una scaletta, cioè si crea un seggio che deve un po' gestire le discussioni, e poi c'è un gruppo che era stato nominato in precedenza, che si chiama Commissione d'Esame, che ha presentato una bella relazione, bella spessa, che in teoria tutti i deputati dovrebbero aver letto, in cui vengono valutati tutti gli aspetti della vita della Chiesa nell'anno precedente. E in base, si comincia a leggere questa relazione, in base ai vari punti poi si discute e si propongono sia delle mozioni, sia degli ordini del giorno, quindi proprio delle vere, diciamo, testi che poi devono essere degli atti, che devono poi essere messi in pratica. Le serate poi, alcune sono libere per fortuna, e alcune invece sono magari occupate da delle conferenze, alcune anche poi aperte a tutto il pubblico, non solo ai deputati del sinodo. Quest'anno ad esempio abbiamo avuto una conferenza molto interessante una sera, una tavola rotonda sui temi dell'interreligiosità e integrazione interculturale, e tra i relatori ha partecipato il ministro Chieng per l'integrazione. È stato un momento molto bello. Per quanto riguarda i temi, vi dicevo, vi risparmio quelli di vita della Chiesa perché sono un po' noiosi. Invece per quanto riguarda i temi di attualità, per esempio negli anni passati il sinodo ancora precedente aveva discusso molto la questione giovanile, quindi la partecipazione dei giovani, che penso un po' trasversalmente a tutte le confessioni religiose sempre è la grande questione: ma i giovani ci sono? Cosa fanno? Bella domanda. Il sinodo ancora precedente aveva discusso abbastanza sulla possibilità di dare una benedizione alle coppie omosessuali, quindi non parliamo di matrimonio perché non, tra l'altro per noi non è un sacramento, quindi comunque possiamo solamente fare una benedizione, e se non esiste il matrimonio civile in Italia non ha nessun effetto la benedizione che si può fare in chiesa. Quest'anno invece uno dei temi che sono stati all'ordine del giorno è sicuramente stato quello dell'integrazione, infatti non a caso poi anche la serata con la ministra è caduta a pennello, un tema che tra l'altro interessa le nostre chiese da diversi anni: come cercare di fare chiesa insieme anche con i tanti fratelli e sorelle che arrivano anche da altri paesi, soprattutto nelle chiese del nord-est Italia, quindi da Novara in là, abbiamo una fortissima presenza ghanese, fortissima nel senso che in alcune comunità sono 80% ghanesi e 20% italiani. E un altro tema importante è stata la questione del femminicidio, la violenza sulle donne. È stato proprio votato, elaborato un ordine del giorno che appunto condannava qualsiasi atto di violenza, ma anche qualsiasi cultura discriminatoria nei confronti delle donne, in generale discriminatoria nei confronti del genere, anche tenendo conto del fatto che l'anno scorso la campagna dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese si è proprio incentrato su questo tema, la lotta alla violenza sulle donne. Ogni anno c'è un po' un tema guida dei progetti 8 per 1000 della campagna, e collegato a questo si è discusso anche tantissimo di 8 per 1000. Come credo voi sappiate, l'8 per 1000 della Chiesa Valdese non viene impiegato per le spese di culto. Quindi non paghiamo i pastori, non paghiamo le ristrutturazioni dei locali con i soldi dell'8 per 1000, ma dal momento che riconosciamo che sono soldi che i contribuenti italiani decidono di versare, li impieghiamo totalmente in progetti di tipo sociale o culturale o di rilevanza per la ricerca in ambito scientifico. Quest'anno mi ha stupito tantissimo perché in realtà io poi ne capisco pochissimo di numeri e di statistiche, però una cosa che mi ha stupito nelle discussioni di questo sinodo a cui ho partecipato è che quest'anno c'è stata un'impennata enorme di firme a favore della Chiesa Valdese, tant'è che se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire numeri a caso, non sono riuscita a segnarmeli. Ma se vado a memoria mi sembra che abbiamo raggiunto i 38 milioni di euro, una cosa veramente incredibile e che testimonia anche della stima che comunque la Chiesa Valdese ha in Italia, perché pensate che noi siamo 30.000 neanche in Italia, quindi vuol dire che quasi il... Adesso non so fare le proporzioni, comunque tantissime persone non valdesi, non protestanti, destinano l'8 per 1000 alla nostra chiesa, perché ritengono evidentemente che lo impieghiamo bene e forse condividono anche certe posizioni etiche che noi abbiamo. Che altro dirvi? Un po' questi sono stati i temi forti e in generale... Concluderei questa mia testimonianza dicendovi appunto che è un po' una scuola di democrazia. Allora, non ho capito tutto, devo dire che poi quando era ora di votare, tra i vari interventi pro e contro, dicevo io non so bene che posizione prendere, perché a volte erano temi molto delicati, era anche difficile schierarsi e quindi tante volte mi sono anche astenuta perché ho detto è inutile che voto una cosa di cui non ho capito bene, però effettivamente è formativo anche come esperienza laica, diciamo, no? A livello teologico è bello pensare che appunto siamo noi che ci autogestiamo di fronte a Dio e cerchiamo anche di essere fedeli alla vocazione che Dio ci rivolge in quanto cristiani, anche con la nostra testimonianza e per le scelte che prendiamo. E appunto anche a livello laico è una bella esperienza proprio di come funziona un'assemblea democratica, quindi prendere la parola, cercare di non accanirsi troppo, di non accapigliarsi, perché anche questo capita, di non annoiarsi troppo, di sopportare la fatica e bisogna essere pazienti anche per essere democratici. Questa è una cosa che si impara subito partecipando alle nostre assemblee, bisogna avere tanta tanta pazienza. E direi basta. Quindi poi per qualsiasi altra cosa, se volete chiedermi, sono a disposizione.